Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
Buongiorno a voi e benvenuti. Ho pensato di iniziare la settimana invitando un amico che ci mette in guardia da un nemico della nostra salute, di cui spesso ci dimentichiamo, e proprio perché lo prendiamo un po' sotto gamba, lo sottovalutiamo, può essere ancora più pericoloso. Ma intanto buongiorno, buona settimana, andrà bene. Voglio presentarvi il nostro amico di oggi, per me è un amico caro, è il dottor Filippo Ongaro, ex medico degli astronauti, coach e scrittore. Filippo, ciao!
Ciao Nico, buongiorno a tutti.
Allora, a te il compito di metterci in guardia, perché di questi tempi, se noi ci facciamo la domanda qual è il nemico della tua salute, noi tutti rispondiamo il SARS-CoV-2, l'orribile virus, ma c'è di più e c'è dell'altro. Filippo.
Ma sì, ovviamente in questo momento c'è questo nemico e non possiamo certo far finta di niente, però diciamo ci sono anche degli altri aspetti che in questo momento passano leggermente in secondo piano, ma che sono pur sempre molto importanti, no? Se uno pensa a tutte le malattie cronico-degenerative che colpiscono così tante persone, soprattutto dopo una certa età nel mondo occidentale, ecco, la domanda da farsi è: come mai traggono così spesso e così tanto origine dallo stile di vita che scegliamo? Se ci pensiamo un attimo, Nicoletta, è un po' un paradosso, perché cerchiamo cure sempre più raffinate per le malattie come l'infarto, i tumori, l'ictus, e ben venga, ovviamente tutti le vogliamo, però insomma sappiamo anche da tanto tempo che in moltissimi casi queste malattie sono il frutto di scelte che le persone ha fatto anni prima, decadi prima, scelte di vita, no? Mangiare bene piuttosto che mangiare male, essere sedentario piuttosto che fare attività fisica, fumare piuttosto che non fumare, bere troppo alcol, insomma le sappiamo benissimo, no? Queste cose. Eppure evidentemente una grandissima parte di persone continua a fare queste scelte nonostante si sappia che a lungo termine ci danneggiano. Abbiamo parlato altre volte assieme di questo problema, chiamiamolo così problema, che abbiamo noi esseri umani, che tendiamo a ricercare molto di più il piacere immediato rispetto al beneficio a lungo termine. Siamo fatti così, quindi quando ci si presenta davanti qualcosa che ipoteticamente ci può dare un piacere immediato, facciamo fatica a ricordarci che magari a lungo termine questa cosa ci danneggia. Allora il vero nemico dal mio punto di vista è un po' l'atteggiamento mentale di ognuno di noi, perché l'atteggiamento mentale, fatto quindi anche di conoscenze, di cultura, di abitudini che adottiamo nel corso della vita, evidentemente condiziona in maniera molto diretta e molto forte le scelte che facciamo, e queste scelte poi nel tempo portano a salute piuttosto che malattia. E credo che questo sia un punto importante, no, da riconoscere. Cioè è chiaro che bisogna anticipare i tempi, è chiaro che bisogna partire molto prima, che bisogna cambiare la modalità con cui si affronta la propria giornata, la propria vita, indipendentemente dal fatto che è arrivata la patologia, no? Noi dovremmo farlo molto prima, molti anni prima, noi dovremmo dire adesso cambio. E invece purtroppo, Nicoletta, sappiamo che troppo spesso
rimandiamo.
Eh sì, questo cambiamento avviene tardi, avviene molto spesso, avviene quando è troppo tardi, no? E bisogna anticipare i tempi e quindi lavorare sull'atteggiamento mentale, sulla consapevolezza che purtroppo spesso perdiamo.
Filippo, noi in questi mesi ci stiamo rendendo conto di quanto sia importante la salute, non solo perché come sempre ci accorgiamo del valore di una cosa quando la stiamo per perdere, l'abbiamo persa o siamo a rischio di farlo, ma anche perché abbiamo capito, e la pandemia ce l'ha insegnato, che investire nella salute ci protegge.
Sì, anche perché una delle cose interessanti è che il cambiamento di abitudine è qualcosa che adesso viene molto studiato dal punto di vista neuroscientifico, perché si è capito che è centrale, insomma, nella vita delle persone. Ma quello che è emerso, che secondo me è molto interessante, è che le variabili a cui abbiamo di solito fatto riferimento, no? La disciplina, la forza di volontà, devi cambiare, impegnati, sacrificati, in realtà hanno diciamo un ruolo molto modesto, e sono delle energie, per così dire, che si esauriscono molto presto. E invece quello che emerge è che le abitudini si cambiano se si fondano sulla gratificazione. E credo che questo sia un altro punto molto importante, perché avendo lavorato ormai con tanta gente, io mi sono sempre accorto che questo concetto fa fatica a passare. Le persone credono di essere sbagliate e decidono che per cambiare devono essere punite in qualche modo, devono autopunirsi, autosacrificarsi, e questo proprio a livello ancora una volta di atteggiamento mentale fa molto male, perché in realtà priva di qualsiasi spinta di piacere, di energia positiva proprio il percorso di cambiamento. Ora, so benissimo che mangiare una torta o mangiare i broccoli al vapore probabilmente sono due cose diverse, vero, ma sappiamo anche che dipende molto da come le interpreti le cose. Dunque, se tu parti già con l'idea che tutto il tuo programma di salute e di prevenzione è un enorme sacrificio, eliminare tutti i piaceri della vita, eccetera, eccetera, chiaro che questo è quello che percepirai. Se invece punterai, che ne so, sull'energia che avrai, sulla leggerezza, sul fatto che digerisci meglio, sul fatto che dormi meglio, e ti concentri su quegli aspetti, inizierai a percepire quelli.
Questo è vero per le scelte che facciamo a tavola, per il nostro stile alimentare. Noi sappiamo quanto sia importante, uno dei fattori che possono contribuire a determinare la nostra salute e il nostro benessere, ma anche, e tu ne parli spesso, anche riguardo all'attività motoria.
Ma sì, perché intanto devo dire che nella mia esperienza le persone tendono a passare da una vita sedentaria a una vita attiva in maniera estremamente brusca, cioè la persona che non ha mai fatto nulla, il solito da lunedì inizio a camminare all'alba 2 ore. Sì, magari lo fai un giorno e il giorno dopo smetti. E quello che dicevi tu prima dei piccoli passi è molto importante, cioè coltivare l'abitudine, non coltivare il gesto in quanto tale. Non è il fatto che tu per 2 giorni cammini 1 ora che ti risolve la vita, è molto più importante che tu cammini 10 minuti, ma non per 2 giorni, ma per i prossimi 20 anni, non so se mi spiego. Quindi è fondamentale far capire alla persona che vuole cambiare l'importanza dei piccoli passi e di essere soddisfatti di quel piccolo passo, mentre noi tendiamo a focalizzare moltissimo l'attenzione sui fallimenti e i piccoli successi non li vediamo.
In un tuo posto io ho letto una cosa che mi è piaciuta molto e che me la ripeto spesso quando magari mi manca la motivazione, ed è: la vita può essere straordinaria anche in condizioni ordinarie se è straordinaria la tua realtà interiore.
Sì, direi proprio di
questa
sì,
mi è piaciuta molto, molto. Beh, Filippo, io anche nei miei post spesso cito te, il metodo Ongaro, abbiamo parlato della tabella della stanchezza, insomma tu sei veramente un riferimento in questo campo, perché ci accompagni proprio nel quotidiano, perché in teoria sai, siamo tutti bravi, ma poi quando ci misuriamo, ecco, e allora la vita può essere straordinaria anche in condizioni ordinarie se è straordinaria la tua realtà interiore. Beh, mi piace, e potrebbe essere proprio l'inizio di questa settimana, e quindi ti chiederei di essere straordinariamente ongaro e Filippo di darci un po', no? Qualche indicazione, quelle che tu descrivi come i 5, se vuoi, i rituali fondamentali per una giornata ideale, perché è proprio dai gesti che ripetiamo nelle singole giornate che possiamo mettere in moto e mantenere il cambiamento.
Ma sì, allora io credo veramente, ci lavoro sempre anche su me stesso, che la vita di una persona non sia altro che la somma delle giornate che vive, e se ci concentriamo sulle singole giornate credo che possiamo veramente cambiare vita. E ci sono 5 cose che io suggerisco con una certa frequenza, abbastanza semplici, ovvie, non è che siano chissà che trovate, però sappiamo che tra il dire e il fare c'è di mezzo al mare, no? Quindi la prima è riservarsi del tempo al mattino presto. Io da tanti viene chiamata l'ora sacra, non è necessario che sia un'ora, ma riservarsi anche semplicemente 10 minuti per fare qualche riflessione sulla giornata. Cosa vuol dire questo? Vuol dire semplicemente non partire con l'affanno, dedicarsi qualche minuto per riflettere su come si vuole essere quella giornata, su che cosa ci aspetta, essere consapevoli che se sbuffi molto probabilmente diventerà una giornata pesante, se invece fai un bel respiro profondo forse non lo sarà. Punto numero 2, avere la forza di concentrarsi e fare il proprio lavoro in maniera profonda anche per risparmiare tempo, vuol dire evitare distrazioni, evitare perdite di tempo, in modo tale da ottimizzare i propri orari e quindi ricavare del tempo per fare magari qualcosa per se stessi.
I famosi blocchi.
Il numero tre è coltivare, che in questo periodo ci siamo accorti quanto importanti siano, connessioni e relazioni. Nel senso di essere molto consapevoli con chi si passa il proprio tempo, che effetto hanno le persone che hai attorno a te al lavoro, nella vita quotidiana, e anche come puoi portare qualcosa in più nella loro vita. Non essere sempre dei soggetti passivi che si aspettano che siano gli altri ad aprirci la porta, a dire grazie, che siano gli altri a sorriderci, che siano gli altri a essere gentili. Iniziamo a esserlo noi e di riflesso riceveremo anche la gentilezza degli altri. Quarto punto, che è molto connesso a questo, è la famiglia. Il proprio nucleo familiare, gli affetti con cui, diciamo, si condivide la vita, vanno veramente coltivati con consapevolezza. Non diamogli per scontato. Io ho sentito così tante volte nel rapportarmi con le persone dare per scontato il rapporto con il proprio partner, con i propri figli. Non bisogna darlo per scontato, no. Perché poi quando non ci sono ci accorgiamo di che cosa vuol dire.
Non dover mai dire eravamo felici e non lo sapevamo.
Esatto, bravissima. Proprio celebrare, no, la presenza dell'altro. E ultimo punto è analogo a quello di apertura: concedersi un po' di tempo in chiusura della giornata per riflettere su come si è stati, su come si può essere meglio il giorno dopo, su quello che ha funzionato e su quello che non ha funzionato. Questi nell'insieme, Nicoletta, sono tutti semplicemente piccoli stimoli alla nostra consapevolezza che, come ho detto all'inizio, tende a essere molto, molto bassa in questo periodo storico, diciamo, e viaggiamo col pilota automatico e spesso ci concentriamo su tutto quello che ci manca e magari non vediamo tutto quello che abbiamo.
Grazie a Filippo Ungaro per essere stato con noi. Ve l'avevo detto, abbiamo preso un amico, invitato un amico per parlare di un nemico che spesso sottovalutiamo, ma adesso l'abbiamo ben inquadrato. Buona giornata, vi aspetto come sempre dopo il GR delle 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca e poi per una nuova video intervista sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute di Radio 24. Ciao Filippo, ti abbraccio.
Ciao Nico, grazie.